tutto il Tempio ha deciso di dedicare questo ciclo di lezioni che è partito prima di Rosh Hashanah e arriverà dopo Sukkot in ricordo di Giancarlo Spizzichino, nostro amico fraterno e presidente Zichrono Livracha, che è stato e che è con i suoi insegnamenti una colonna di questo Tempio.
Buonasera a tutti, domanda, qualcuno era presente domenica e Shabbat quando ho parlato di tutto? Non ripeto assolutamente quello dell'altra volta perché sennò ci si annoia, chi ha già sentito si annoia, però volevo riprendere un tema iniziale. Il tema iniziale è quando si parla di Teshuvah è quello di capire dove si è sbagliato e come si è sbagliato. E per quanto riguarda qualsiasi sistema, ma in particolare il nostro sistema di vita ebraico, uno degli errori fondamentali che ci porta fuori strada è quello dell'annullamento delle differenze, quello di dire abbiamo tante cose da fare, vabbè, ma quello conta un po' di meno. Però quando io comincio a dire abbiamo tante cose da fare, ma quello conta un po' di meno, su qualsiasi livello di osservanza, proibito mangiare carne, latte, eccetera, eccetera, sì, vabbè, ma dopo 10 minuti si può pure chiudere un occhio. Oppure, vabbè, vado fuori, che cosa vuoi che ci metta quello dentro tutto cacere, e chiudo un occhio, e chiudo un occhio su quello, e chiudo un occhio su quell'altro, e chiudo un occhio sull'altro. Il chiudere gli occhi, non capire che invece i paletti vanno messi e vanno rispettati, è quello che ci porta lontano e fuori strada. Ho fatto un esempio drammatico, l'altra volta lo riprendo, nelle memorie di quello che fu purtroppo rabbino di questa comunità, e voi capite tutti, non lo nomino,
è nominato.
Lui racconta una sorta di immagine, parabola di come è arrivato, a parte il fatto che avrebbe avuto poi, che avrebbe anche pure la visione, quando uno sta a digiuno ovviamente può vedere di tutto. Io mi sogno un caffè, come spesso ti ho sognato un po' d'altro. Caffè zuccherato. Lui dice che se l'immagine sua è quella di una persona che si incammina in un campo, cammina nel campo e piano piano magari il paesaggio cambia e poi alla fine di questa passeggiata si trova da tutt'altra parte, ma tutte queste differenze non c'è stato rispetto a prima. E lui è così, dice, incamminandosi su questo campo, cammina, si è trovato dall'altra parte, pensando di stare ancora a casa sua. Questo è proprio in negativo, sembra proprio la parodia dei testi che parlano di Teshuvah, sembra proprio la parodia, che è quello che ti dice, stai attento quando tu cammini per strada, quando vai in campagna, quando fai qualsiasi cosa metaforicamente, perché a un certo punto devi capire che c'è il confine, e quel confine non va superato. Se tu scopri il confine, anche se la barra non è così grossa, anche se il confine non è segnato così nettamente, sappi che stai nei pasticci, che stai fuori, neppure te ne sei accorto. Allora il problema è quello di, quando questi giorni ragioniamo, dobbiamo riflettere su quello che per noi è meno importante, su quello su cui noi chiudiamo 100 occhi, che forse non li dobbiamo chiudere, oppure dobbiamo smettere di chiudere gli occhi sul nostro comportamento, qualsiasi cosa che riguarda il nostro generale comportamento ebraico, con tutta la gamma delle misfot possibili e immaginabili. In ognuna delle cose noi ci facciamo delle deroghe, va bene? Allora, Padre Eterno ce ne siamo sicuri che le nostre deroghe ce le perdona, perché sennò non saremmo qua a parlare, ma noi dobbiamo capire che queste deroghe a un certo punto è il momento di smettere di fare e mettere i paletti.
Allora volevo raccontare un po' di cose prese dal Talmud sul senso della Teshuvah, sul giorno del Kippur, e presentandovi questi pezzi di Talmud vorrei farvi riflettere sulla differenza fondamentale che esiste tra come si esprimono i maestri, si sono espressi 2000 anni fa e continuano a esprimersi oggi in base a questi testi, e come si esprime mediaticamente o nei problemi quotidiani il nostro popolo. Prendete uno strumento di informazione ebraica, che sia della comunità di Roma, che sia dell'Unione della Comunità o che sia della comunità di Torino, non fa differenza, e riflettete su come si esprime, su quello che dice, su come parla, che cosa è che dice. C'è stato un attacco alla sinagoga di parte della pesca, e c'è stato quel uomo politico che ha fatto un attacco contro Israele, ci attaccano tutti, ci attaccano tutti. Oppure, come il mio maestro Alfonso Di Nola criticava l'immagine della Napoli dei mandolini e della pizza margherita, noi viviamo con l'immagine dell'ebraismo dei Klezmer e della pizza di boccione. E questo l'ebraismo è anche questo, ma diciamo che sono cose folcloristiche e marginali. La sostanza non è queste apparenze. Allora noi viviamo di apparenze, di lamenti, di persecuzioni quotidiane, tutto grande spettro dell'antisemitismo. Esistono due tipi di antisemitismo, di proteste contro l'antisemitismo. Ognuno di noi deve capire che protesta fa, perché non è una bella cosa. C'è chi protesta contro l'antisemitismo perché l'antisemitismo non gli consente di essere vero. E c'è chi protesta contro l'antisemitismo perché l'antisemitismo non gli consente di essere goi. L'antisemitismo
non è ebreo, goi vuol dire non
essere. L'antisemitismo ti maltratta, ti margina dalla società, ti rende la vita difficile. Allora tu protesti contro l'antisemitismo perché questa vita difficile non ti consente di vivere il tuo ebraismo, perché magari ti tirano i sassi quando tu vai in una sinagoga. Questa è la protesta contro l'antisemitismo che non ti consente di essere ebreo. Ma se invece, e molto spesso è proprio quello, uno protesta per l'antisemitismo perché non gli consente di confondersi e di negare la sua identità rispetto agli altri. Si ricorda che sei ebreo. È questo. Allora, cerchiamo di riflettere anche su questo qua e di qual è la natura della nostra protesta per tutte queste cose. E allora, con questa premessa, lo stile è completamente diverso, i racconti sono diversi, però dietro ci sono un'identità reale e dall'altro un'identità finta e appiccicata, dietro la quale c'è sempre la voglia di scappare. E la protesta per chi non ti fa scappare. Allora, ci sono due trattati, uno è quello di Rosh Hashanah e l'altro è quello di Yomà, Rosh Hashanah, Capodanno. Yomà è il giorno di Kippur. Molte delle cose interessanti sulla Teshuvah stanno più nel trattato di Rosh Hashanah che su quello di Yomà. Però non è che, perché poi alla fine del discorso vedete che si arriva al discorso di. Allora, sono una serie di insegnamenti uno appresso all'altro, bisogna
gustare e commentare. Allora, Ravat diceva che ogni persona che non è così duro a proteggere se stesso per la sua dignità offesa, per qualche cosa che ha subito, ma è disposto a perdonare e stare in buoni rapporti con gli altri, abbassando un po' la cresta, questa persona godrà di un trattamento positivo dall'alto per quanto lui ha commesso di errore. Col amavir amitotav, amavirim lo amitotav. Perché in una delle frasi che ripetiamo in questi giorni proprio, non se avolvi over al pesce, di Dio è detto che passa sopra al peccato e trascura la colpa, come a dire, a chi il Signore passa sopra al peccato, a chi è disposto a passare sopra alle offese ricevute. Quindi noi dobbiamo essere in qualche modo disponibili, prima di tutto per le offese che ci hanno fatto, e se siamo disponibili, che avrebbero pure più disponibili nei nostri confronti. Poi tutte le cose sono molto spesso costruite su dei racconti, questo racconto è particolarmente divertente, in un certo senso. Allora, Ravuna, certo Ravuna, a un certo punto si ammalò, e Raffatà, un altro maestro, gli fece una visita doverosa per andare a vedere come stava e così via, così fanno le visite mai. E lo trovò che stava veramente in uno stato. Per cui davanti a lui dice, è tempo di pensare ai tempi fini, i tempi fini sono le vesti che si fanno per i morti. Ha detto a persone vicine, non devo ormai guardare. Però il malato nella stanza vedeva e sentiva tutto. Non era ecco, ma vedeva e sentiva tutto. Tra l'altro, a me me l'ha raccontata la persona, Abba Dunner, di Fornò di Bracan, che era il segretario della conferenza rabbinica europea, è una persona che negli ultimi anni ne ha passate tutti i colori con le malattie. A un certo punto è entrato seriamente in coma, per cui hanno chiamato i parenti e i medici a Capezzale, lui era in coma, quindi stato di incoscienza, e i medici a Capezzale hanno detto, spacciato, provvedete. Lui era cosciente, nel senso che non dava da vedere che era cosciente, ma sentiva, quindi lui, ma me l'ha raccontato a me, questo quello di 5 mesi prima, lui, me l'ha raccontato e ha detto che io sentivo tutto, non potevo muovere un dito e questi dicevano, vabbè, può succedere.
Anche se vanno mai davanti a
una vabbè. Allora. E lui fa quello che fa. Allora, Ravuna, praticamente, Ravuna si ammala, la papà lo fa trovare, e dice preparatevi, insomma, ormai è pronto. Come va a finire la storia, va a finire che Ravuna guarisce, perché la papà ogni volta che lo vedeva rigolava perché si vergognava terribilmente. Comunque, al di là di questa storia, andarono a chiedere appunto a Ravuna, il moribondo miracolato, che cosa era successo, e lui dice che appunto aveva sentito la discussione che lo riguardava in cielo, e la discussione che lo riguardava in cielo era appunto quella che dicevano, beh, dal momento che questa è una persona che si è comportato sempre in maniera non superba, non orgogliosa, che ha tollerato qualsiasi insulto nei suoi confronti, è il caso di dargli un po' di tregua e di perdonarlo. Vabbè, quindi il racconto è questo qua. Se noi siamo in qualche modo comprensivi rispetto a chi c'è intorno, il Tatore Qualcuno è più comprensivo verso di noi. Poi segue una serie di versi che i maestri interpretano cercando di togliere le sfumature, tutto mi piace sulle sfumature silenzio. E qua dice per esempio che il Signore perdonerà gli Sherit Nahalato. Sherit Nahalato significa il resto della sua eredità. Noi siamo la sua eredità e siamo dei sopravvissuti rispetto a quanti ci erano prima, e quindi siamo sempre chiamati il resto della sua eredità. Allora è una frase molto bella, che il Signore perdonerà il resto della sua eredità, però dice la frase ambigua, perché potrebbe anche intendersi che non è che perdona l'intera sua eredità, ma soltanto un pezzetto, una parte che resta, e quindi chi è che viene perdonato? Allora qua si apre sempre il discorso. La misericordia divina che noi sappiamo essere attiva in questi giorni, verso chi si dirige? Per tutti o no? Allora, c'è poi una serie di valutazioni sul fatto che qual è il processo che usa la Torah per giudicarci. Tadik Adonai Bechol della Av, le Hassid, le Kol Malzav. Questa è una frase che ripetiamo in condizioni anche drammatiche nello Zibur Kadim. Diciamo che il Signore è giusto in tutte le sue strade, e poi dopo è scritto, ed è Hassid, che significa amorevole Dio, in tutte le sue azioni. E qua abbiamo la contrapposizione, perché se è Tzadik significa che usa la misura della giustizia, se è sgarrato devi pagare. E Hassid significa che usa un attributo di amore nei nostri confronti. Allora come si risolve la questione? Si risolve dicendo che all'inizio del giudizio divino il Signore usa il criterio della giustizia, dopodiché passa alla misericordia, altrimenti nessuno di noi potrebbe sopravvivere. E poi ci sono altre ragionamenti in aula che si fanno con versi che vuol dire Rav Chesed e Emet significa la giustizia, la verità che è basata sulla giustizia. Quindi se ci sta verità e giustizia, dov'è che ci sta la bontà? Anche là, inizio e fine. Allora, la Teshuva quando agisce? La Teshuva, sappiamo, interrompe il processo punitivo. Punitivo. C'è sta qualche giornale, prego, che parla delle punizioni che ci colgono se noi ci comportiamo male? No. Di questo però parlate. Ci sono soltanto i lamenti sull'antisemitismo. Il fatto che noi, invece, ci dobbiamo comportare bene, o viceversa. Allora, questa è la differenza di stile fondamentale tra le fonti di informazione. Allora, c'è un verso dei profeti, un verso di Isaia, in cui Isaia dice Ashmel levamazet, ingrassa il cuore di questo popolo. Ingrassare il cuore fa pensare al colesterolo, significa il cuore, però come se il sentimento significa rendi duro il cuore, insensibile. Veosnava fede, indurisci le orecchie, veenava sha, coprigli la vista, per i re, affinché non veda, non senta, non capisca. Perché se vede, sente e capisce, il popolo può fare del suo. È paradossale questo verso, perché dice Isaia, interpretando il pensiero divino, siccome la colpa del popolo ha superato i limiti tollerabili, Kadosh Baruch Hu dice rendigli impossibile di fare la Teshuva. Quindi indurisci il cuore, rendilo sordo e cieco, perché se lui vedesse farebbe Teshuva, che cosa succederebbe? Veshav verrà a farlo, potrebbe fare Teshuva e guarire nel senso evitare le punizioni che lo aspettano. Allora da questo verso noi deduciamo
che praticamente se una persona capisce, se una persona intende quello che ha fatto, può meritare la guarigione divina. Soltanto se ha superato certi limiti, la tua sprofondi diventa impossibile da disuare. Allora, i limiti sono la gravità delle colpe commesse. I limiti sono la gravità delle colpe commesse.
Quali sono questi limiti che...
possono essere parametri oggettivi, parametri obiettivi della società, possono essere tutte le cose, ma i maestri introducono su questo un'ulteriore distinzione. Quando è che diventa irreversibile la decisione o la punizione, diciamo? Quando c'è sta il, ci arriveremo, il Gezardin è il decreto. Allora noi siamo praticamente imputati in un processo, siamo citati in giudizio, esaminati, a un certo punto arriva la sentenza. La domanda che si fa in tutta questa discussione, la teshuva è efficace fino a quando? Sì, questo sono il testo del Corale, ma adesso... a Kippur, tutte cose collettive e individuali, ma parliamo in generale. Una persona viene sottoposta a giudizio per le sue azioni, può succedere pure il primo di Nissan, non necessariamente, c'è chi dice che ogni giorno, ogni momento siamo giudicati, il computer in cielo funziona molto rapidamente, ogni giorno, ogni momento possiamo essere giudicati, valutati e poi decretati. Se esce la sentenza, facciamo ancora tempo a fare del giovà e rimette tutto a posto o no? È su questo che si gioca tutta la discussione. E allora, a proposito di quello che stanno tutti quanti dicendo, interviene appunto il discorso di Purino. Allora, una varietà, un insegnamento rabbinico antico dice: chi si pente ben time in mezzo, per Rosh Hashanah, per chi pure, a tutti i suoi peccati cancellati. Ma se non ha fatto teshuva in questi giorni, anche se poi ha portato tutti i sacrifici possibili e immaginabili che può fare, non gli viene più perdonato. Allora noi abbiamo rispetto a quello che si è detto prima, indurisce il cuore, eccetera, eccetera, abbiamo due possibilità. Una possibilità è di dire che c'è in qualsiasi momento la possibilità di essere perdonati, e l'altro è che si è perdonati soltanto fino a chi pure dopo, c'è più niente da fare. Qual è la soluzione di questa contraddizione? Allora, la risposta che viene proposta è quella che la possibilità di essere perdonati dopo Kippur è per la collettività intera, per il singolo non c'è più. Responsabilità collettiva e comunità intera. Riflettete su una cosa, magari tornerò tutti i giorni, che il popolo ebraico, che non è mai stato un popolo eccezionalmente osservante nella totalità, va bene? Ha sempre avuto zoccolo duro, molto molto osservante, e poi fasce sempre più rilassate, malgrado tutto è sopravvissuto a qualsiasi cosa. Quindi esiste sostanzialmente una ashgaha, una provvidenza collettiva che a fronte di qualsiasi cosa salva sempre il popolo ebraico. Quello che succede al singolo invece è differente. Se non si sì, quindi questa discussione che fanno i maestri, cioè che può essere perdonato o meno, e fanno l'opposizione tra singolo e collettiva, rispetto a, è anche diciamo in qualche modo una constatazione storica che valeva 18 secoli fa quando discutevano di queste cose, ma vale a maggior ragione oggi. Il popolo ebraico come collettività ha sempre possibilità di salvezza. Il singolo, boh.
Sarebbe
il singolo ci deve un pochettino pensare, va bene? Allora, adesso si chiede, ma è vero che per la collettività intera c'è la possibilità di appello, anche dopo Kippur? Perché dice, a proposito della terra di Israele, gli occhi del Signore sono sulla terra di Israele, mi è scita scenata, carita scenata, dall'inizio alla fine. E si commenta, a volte quest'occhio verso la terra, a volte è buono e a volte può essere non buono. Che vuol dire non è buono e che vuol dire che è buono? Perché all'inizio dell'anno il popolo ebraico può decidere di essere tutti belli, bravi, perfetti, puliti, eccetera, eccetera. E, oppure può essere un popolo assolutamente impenitente, peccatore e così via. Allora, secondo diciamo, lo schema classico della Torah, lo ripetiamo nello Shema, il popolo ebraico sta nei venti Israele, vive d'agricoltura, di che cosa ha bisogno? Terribilmente della pioggia. E quindi se bisogna punire si agisce sulla pioggia. È come che quando lo Stato deve tassare agisce sulla benzina, va bene? Se ci deve essere la punizione del popolo ebraico che sta in Israele e fa l'agricoltura, la punizione sta nella pioggia. Allora, se il popolo si comporta male, secondo questa paralità, se il popolo si comporta male all'inizio dell'anno, Kadosh Baruch Hu decide di togliergli la pioggia. Ammettiamo che faccia Teshuvah. Che cosa fa Kadosh Baruch Hu? La pioggia la distribuisce in modo intelligente, al momento giusto, nei posti giusti. Perché se uno ha a disposizione un cassone d'acqua e lo butta per strada, è un conto. Se uno lo distribuisce in un campo che ha bisogno di maturare, quindi, secondo questa paralità, se il popolo si comporta male, la pioggia gli viene tolta, ma se fa Teshuvah, la pioggia gli viene quella che era stata programmata, viene distribuita fede. Al contrario, se il popolo all'inizio dell'anno era bravo, era stata voluta un sacco di pioggia, ma poi si comporta male, la punizione arriva sulla pioggia, nel senso che quella quantità viene usata in maniera malefica. Si può usare una grossa quantità d'acqua non per irrigare i campi, ma per fare le alluvioni e così via, oppure buttarla nel deserto dove non serve a niente. Allora, da questa paralità, da questo insegnamento, noi vediamo che l'efficacia della Teshuvah collettiva c'è, però è limitata. C'è perché si corregge un pochettino un decreto, ma sulla quantità d'acqua non cambia. Allora, da questo potrebbe sembrare che pure la collettività non ha la forza di tornare indietro altro esempio, una Chioret che è passata alla storia, è stato un personaggio molto importante, chiese a Rabban Gamliel. Il nome di questa Chioret è Gloria, che probabilmente è Valeria, era una matrona romana di nome Valeria, che chiede a Rabban Gamliel, ce ne sono diversi Rabban Gamliel, quindi può essere o l'inizio o la fine del primo secolo, che storia. Un verso dice, Aella Gadola di Borgerura Ascerlo Issa Panim. Il Dio grande, potente, eccetera, eccetera, Ascerlo Issa Panim, che significa che non guarda in faccia a nessuno. Mentre invece nella Pirkat Kohanim diciamo, Issa Adonai, Fanat Erecha, che vuol dire stato preparato l'Erecha, che il Signore volgerà il tuo volto verso te, nel senso che si volgerà a te in modo benefico, in modo amichevole, ti farà del bene. Quando il Signore ci volge il volto, abbiamo del bene. Se il Signore nasconde il suo volto, è l'Esterfarim e succede di tutto. Allora, nella Birkakuanim è detto il Signore volgerà a te il suo volto. In quest'altro verso c'è detto, usando la stessa espressione, il Signore non guarda in faccia a nessuno, lo issappa nemmeno. E allora la Valeria chiedeva a Rabban Gamliel come conciliare i due versi. E allora Rabban Gamliel gli fa la parabola e dice: c'era un uomo che aveva fatto un debito, e chi gli aveva dato i soldi aveva portato a garanzia il re stesso, e tu questi soldi me li dovrai restituire il giorno tale di fronte al re, e chi prende il prestito si assume l'impegno di restituire la somma di fronte al re, quindi mettere in mezzo il re. Arriva la scadenza del debito e chi deve restituire i soldi non ce li ha. Però non è soltanto il rapporto tra chi ha dato i soldi e chi li ha presi e li deve restituire, c'è di mezzo anche il decoro del re. E allora vanno davanti al re e il re, buono e misericordioso, dice: per quanto riguarda l'offesa che è stata fatta a me, perché tu ti sei impegnato di fronte a me e adesso manchi di rispetto a me, io sono disposto a cedere un occhio, ma per quanto riguarda invece l'impegno che tu sei quell'altro, questi sono stati tra di voi e voi li dovete risolvere tra voi due. Allora, in questa maniera Rabban Gamliel spiega: quando il verso dice che il Signore sarà misericordioso, istato mai panatelesa nei tuoi confronti, quando tu fai uno sgarro nei tuoi confronti, ti prendi, il Signore sarà misericordioso nei tuoi confronti. Ma quando è che il Signore non ti considera affatto? Quando tu hai fatto una cosa negativa ad un altro, avendo fatto una cosa negativa ad un altro, il problema tra due è Dio, in queste cose non c'entra, ve lo dovete risolvere da solo. Ok. Questa è una possibile spiegazione. Rabbia Akiva invece spiega in altro modo questa differenza. Rabbia Akiva dice: il Signore sarà misericordioso verso di te quando? Prima della sentenza. Una volta emessa la sentenza non c'è più possibilità di misericordia. E questo, secondo la Bibbia, si riferisce alla colpa del singolo. Quindi abbiamo nuovamente un'idea che per il singolo o si sbriga o dopo non c'è più tempo. Questo poi è un discorso che sarà ripreso in maniera ossessiva da tutti i maestri che si occupano di Mussar, di Morale, di Teshuvah. Se noi, perché questo è un discorso che mette in crisi, perché se noi ammettiamo che possiamo comunque sempre fare Teshuvah, possiamo ammettere di sopravvivere e la facciamo Teshuvah, ma se non abbiamo la possibilità di fare Teshuvah perché ormai è scaduto il tempo, a Teshuvah non la facciamo più. Quindi o si lascia la porta aperta o se no è tutto per caso. Quindi tutte queste letture che abbiamo qua dei maestri rigorosi che distinguono tra singolo e collettività, in realtà non sono esclusive, perché c'è anche chi dice ovviamente che si può fare Teshuvah in qualsiasi momento. E nuovamente la discussione viene presentata in quest'altro modo. Rabbi Meir insegnava: due persone si ammalano della stessa malattia, oppure due persone vengono portate sul patibolo, condannate alla pena capitale tutti e due allo stesso modo. E tutti e due per lo stesso reale. Uno dei due malati guarisce e l'altro muore. Uno dei due condannati viene sottoposto all'esecuzione e l'altro guarisce. Qual è la logica? Qual è la logica? Tutti e due lo stesso reato, tutti e due la stessa malattia, tutte e due le stesse cose. Lo vediamo con i nostri occhi. Perché uno si salva e l'altro no?
Perché non ha fatto le sue.
In che maniera? Allora, la risposta è, secondo questo medico, attenzione alle parole, perché uno, quello che si è salvato, ha pregato ed è stato esaudito. E l'altro, non si dice che non ha pregato, ha pregato ma non è stato esaudito. E per quale motivo uno è stato ascoltato e l'altro no? Perché dipende da come si prega. Dipende da come si prega. Non è che lui è salvo, no. La preghiera deve essere... deve essere sincera. È sempre importante fare la preghiera, ma sempre meglio fare la preghiera che non farla. Ma se si fa, deve essere fatta in qualche maniera, in maniera diversa. Questo è quello che spiega Rabbi Meir. Quindi Rabbi Meir dice chi si salva è perché ha saputo pregare bene, non perché era pronto, perché ci ha messo quello che ci doveva mettere. E chi non si salva è perché non ha saputo pregare bene. Rabbi Eliezer invece che dice chi si salva è perché è riuscito a intervenire prima dell'edizione del decreto, e chi non si salva perché è arrivato troppo tardi. Allora vediamo, i medici non sono d'accordo sul fatto che non ci si possa salvare dopo il decreto. La Bibbia in questo caso dice è arrivato tardi. Quell'altro dice non sei stato capace a fare quello che dovevi fare. Quindi le porte della Gesù Cristo, secondo la Bibbia, sono sempre aperte.
Davide, scusi, ma che vuol dire pregare bene?
Allora, è il tema che per esempio si affronta nell'Aftarà di Kippur della mattina, in cui il profeta se la prende con quelli che fanno i sacrifici, digiuno eccetera eccetera, che ci faccio con i vostri sacrifici? Cambiate la società, perché ci dà la giustizia. Lavatevi le mani sporche di sangue. Allora, la preghiera ha senso quando è coerente con un comportamento. Oppure quando c'è un comportamento sbagliato, se viene accompagnata dal desiderio di rimettere a posto le cose. Uno si è reso conto di aver sbagliato, di aver sbagliato strada, e quindi dice, mi sono sbagliato, non lo faccio più. La tesura è questa. Quando è che la teshuva si vede che è vera? Quando una persona viene rimessa nelle stesse condizioni in cui era stato sottoposto all'errore e non lo fa più. Essere messo nelle stesse condizioni non è la stessa cosa, eh? Perché un ragazzo di 20 anni che viene sottoposto ad una seduzione particolare non è un uomo di 70 anni, sì, vuol dire, a 20 anni forse avrebbe fatto 70 anni, cioè non è la stessa cosa. È sempre difficile tornare nelle immediate, precise condizioni, però comunque l'idea è quella. Quindi la preghiera sincera che viene giù è quella in cui ci sta
l'accompagnamento,
l'impegno, l'impegno. Anche qua c'è ancora un verso che dice lava il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, affinché tu possa essere salvata. E un altro verso dice anche se tu ti lavi con i detersivi più efficaci, che allora erano l'etere e borite, borite e perborato, che potevano pure nei detersivi della lavatrice si usava già ai tempi di Isaia, anche se tu ti lavi col perborato, la tua macchia rimane. Allora, un verso, stesso profeta, dice lavati e pulisciti, e l'altro mi dice, ma pure lavarti quanto ti pare, intanto non è efficace. Vogliamo fare pace col cervello, diciamo ai nostri profeti, dove va? Allora, anche qua si ragiona, quando è che il peccato non è più cancellato, ma per me è troppo tardi per farlo, è dopo il decreto. Un'altra distinzione che viene a mente è che siccome in alcuni casi in cui Gadol Hu annuncia la punizione e detto il Signore giura eccetera eccetera, allora quando c'è l'annuncio della punizione con giuramento quello non può essere cancellato rispetto a quello che l'annuncio della punizione è fatta. Ma anche su quello i rabbini smontano l'impianto. Perché per esempio è spesso detto che il Signore, lo dice pure Shemuel a Shaul, il Signore non è un essere umano che ci ripensa, mentre poi gli altri versi profetici dicono che il Signore ripensa al male. Allora, il Signore ci ripensa o non ci ripensa rispetto a quello che ha annunciato? La risposta è, se sono cose cattive e uno merita di fare dei ciuvà, il Signore ci ripensa. E annulla dentro la parte. Se il Signore ha promesso qualcosa di buono, quello su quello non c'è ripensa. Speriamo che ci permette qualcosa di buono. Ecco. E anche un'altra storia che riguarda una cosa annunciata con un giuramento, la terribile punizione che colpisce i figli di Eli. Eli era il sacerdote Cohen che prestava servizio e presso al quale venne affidato Shemuel da bambino, che poi cresce. A un certo punto i figli di Eli fanno tutte le porcherie possibili e immaginabili, per cui viene annunciata una maledizione sulla loro famiglia. Una maledizione sulla famiglia. Allora il problema è, questa maledizione è perenne o si può correggere? Su questo due maestri intervengono e dicono, con i sacrifici la maledizione non viene sospesa, con la Torah, con lo studio della Torah, la maledizione è sospesa. E un altro maestro dice, uno dei maestri di uno si chiamava Rabbà, e l'altro Abbaye, sono due maestri molto famosi, e adesso scopriremo perché poi loro parlano, uno dice che con i sacrifici, come ho detto prima, non si può annullare la maledizione, ma invece la si può annullare con la Torah e con le buone azioni. Allora c'è sempre modo da uscire dalla cosa, anche per i discendenti. E in realtà sia Rabbà che Abbaye erano Kohanim discendenti di Eli, entrambi. Però Rabbà campa 40 anni e Abbaye vive molto di più. Vissuto 40 anni e vissuto poco, almeno anche secondo gli standard. Però le persone più importanti della storia ebraica sono vissute 40 anni, eh? Allora, di nuovo, e qua arriviamo ai nostri giorni, Gesù Adonai di Matteo, sarà che abbiamo letto, cercate il Signore. Beh, in Matteo, quando si fa trovare, chiedaù, io toccherò, chiamatelo quando è vicino. Allora, se è detto cercare il Signore quando si fa trovare, significa che non è sempre che si fa trovare. Bisogna trovare il momento giusto in cui lui è disponibile. Però l'altro verso dice che è come il Signore nostro Dio, Behur Korenu Elav, in ogni nostro chiamarlo. Chi è come il Signore nostro Dio? Ogni volta che lo chiamiamo. Allora, cercate il Signore quando si fa trovare, o chi è come il nostro Dio che si fa trovare sempre? Anche qua, facciamo pace con il Signore, cerchiamo di risolvere la contraddizione. La risposta, una risposta possibile è: quando è che si fa trovare? La concessionà e chi trova. E da chi? Dal singolo. Il pubblico può trovare Catorforocù tutto quanto insieme, il pubblico quanto già veniamo, può trovarlo tutto insieme in qualsiasi momento. Il singolo deve sfruttare l'occasione di questi giorni. Quali sono questi giorni? Appunto sono i 10 giorni che vanno tra Rosh Hashanah e il giorno di Kippur. Questo discorso dei 10 torna anche a un'altra storia. La storia è molto interessante che a un certo punto David, il re David, prima di diventare re, era un capobanda in conflitto con l'autorità centrale di Shaul e quindi si muoveva con una banda di gente veramente disperata. E quando ci si muove in queste bande chiaramente c'è bisogno di continui rifornimenti. Arrivarono da un ricco proprietario guerriero, un certo Naval, il quale recitò di dargli assistenza. La moglie di questo lo criticò per questo fatto e praticamente in conseguenza della discussione in famiglia di quello che era successo, Naval muore e la vedova viene poi, a quanto pare anche la bellissima donna, e saggia, viene sposata e diventa una delle mogli di David. Il racconto dice che questo muore in capo a 10 giorni, 10 giorni, in capo a 10 giorni. Cosa corrispondono questi 10 giorni? Il messaggio dice che corrispondono alle 10 porzioni che comunque Naval aveva dato, perché David da Naval a chiedere le provviste ci manda 10 persone. Formalmente pare che non abbia dato nulla, ma almeno qualche un minimo di accoglienza dentro casa pare che gli abbia dato. Allora, questi 10 giorni sono stati evidentemente un momento di tregua, che hanno fatto guadagnare 10 giorni di vita a Naval. Una piccola buona azione anche alla persona più cattiva gli allunga la vita. E secondo alcuni sono 10 giorni in corrispondenza di quello, secondo altri sono 10 giorni per Rosh Hashanah e Kippur. Ha aspettato Kippur per vedere come andavano le cose. Andate male, non ho fatto dei suoi. Allora, finisco con un midrash abbastanza complicato. Per me è un midrash, è una storia che va decodificata. Molto spesso i maestri, quando raccontano le cose, ce le dicono in maniera molto simbolica. Allora, nel Bet HaMikdash non ci stava l'altoparlante. A che cosa ricorrevano? Ricorrevano alla voce di una persona che aveva una voce particolarmente forte, il quale ogni giorno all'alba, si chiamava Arduini, con la sua voce potente, annunciava a tutti che era il momento per ciascuno di mettersi a lavorare per tutti, cioè dava la sveglia e dava la sveglia con la sua voce. Questa storia di una persona che aveva una voce potentissima che superava decine di chilometri, è un po' la variante ebraica della storia da cui è derivata la parola più usata comune in italiano, stentorio. Avete sentito la parola stentorio? Quando diceva una voce stentoria, che deriva dalla mitologia greca, c'era un personaggio nella guerra contro Troia, i greci, che si chiamava Stentore, che aveva la voce fortissima. Allora, come lui c'era la voce Stentore, la voce Stentoria, anche noi abbiamo un personaggio così, che quindi la mattina era in grado di svegliare tutti a Gerusalemme e anche fuori da Gerusalemme arrivava la sua voce quando gli chiamava. Il Talmud dice che comunque quando il Kohen Gadol, il giorno di Kippur, diceva a Hashem, faceva la confessione dei peccati, la sua voce era più forte di quella di Dovini l'Araldo. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Nel senso che magari il Kohen Gadol era una persona anziana, veniva eletto così, cioè, la cosa non può essere chiusa sul piano razionale, è sul piano simbolico. Addirittura la Kedah dice che la sua voce da Gerusalemme arrivava a Gerico, da Gerusalemme fa passare fino a Gerico, sa quanta distanza c'è. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il rappresentante del popolo ebraico dice Anna Hashem, o Signore, salvaci, perdonaci, la tua voce si sente in tutto il mondo. Ok? Grazie.